Valentino De Luca per Radio Città Aperta. Siamo qui nella cornice della Gazzetta Rossa, alla piccola fiera dell'editoria radicale. È appena terminata la presentazione, insomma il dibattito che c'è stato attorno alla ristampa nel 2021 per i tipi della Louis University Press dell'opera di Michael Walzer, Azione politica. Ne parliamo con Mattia Diletti, che è il professore di scienze politiche all'Università La Sapienza. Buongiorno Diletti, benvenuto alla Città Aperta.
Grazie.
Allora, Diletti, libro originario, opera originale del 1971, ristampata nel 18 e poi qui in America e poi qui nel 21 per i tipi di Louis University Press. Ma l'attualità di quest'opera è un'opera a distanza di più di 40 anni che riesce ancora a parlare e a inserirsi nelle dinamiche politiche presenti?
Allora, il libro nasce come ristampa di una riflessione di Walzer alla fine di un percorso di mobilitazione politica negli Stati Uniti, ed è scritto nel momento in realtà più buio, secondo Walzer, della democrazia americana, cioè a metà del mandato di Donald Trump. Quindi in realtà è costruito con l'idea che stia fornendo uno strumento, quasi una bottiglia da lanciare nell'oceano, uno strumento su cui ragionare, su cui i giovani, perché lui si rivolge soprattutto ai movimenti giovanili, possano ragionare per costruire strade nuove di attivismo. Sostanzialmente presenta problemi tradizionali dell'organizzazione politica. Lui scrive questo libro alla fine del suo percorso di giovane attivista, cercando di costruire i precetti, anche in modo molto pragmatico e semplice, i precetti che dovrebbero seguire le organizzazioni politiche, e immagina sostanzialmente di parlare con i giovani della fine dello scorso decennio che devono porsi gli stessi problemi. In realtà poi sostanzialmente ci rendiamo conto che questa bottiglia aveva già un pubblico a disposizione, perché di lì a non molto nasce il movimento dei Black Lives Matter, pieno di giovani sia afroamericani nelle minoranze che bianchi, e sostanzialmente la cosa che sembra molto interessante è che di fatto è come se fosse un lungo conflitto che dalla fine degli anni 60 a oggi in cui si confrontano sempre le stesse porzioni degli Stati Uniti, sia dei soggetti delle classi dominanti, ma anche dei subalterni, che continuano appunto a avere problemi dell'organizzazione, del costruire mezzi, strumenti. Quindi è un po' testo di storia, ma è anche un po' uno strumento per discutere di oggi, dell'America di oggi.
Diletti, senta, nei periodi di crisi spesso e volentieri si dice torniamo alle basi, torniamo ai fondamentali, e nel libro prima sentivo che ci sono proprio le pratiche, insomma, nei diversi capitoletti, di quelli possono essere i fondamentali dell'organizzazione politica. Al giorno d'oggi però veniamo, facendo un'analisi dell'ultimo ventennio, da elementi, mi verrebbe da dire, nuovi e totalmente spiazzanti, come possono essere ad esempio l'11 settembre innanzitutto, o le dinamiche che hanno aumentato, ha inasprito le logiche del capitalismo, trasformandolo in, scelgerei il termine, turbocapitalismo oppure iperliberismo. La piazza, quelle piazze degli anni 60 e 70 a cui lei prima si riferiva, spesso e volentieri sono state divise ad arte proprio dalle dinamiche capitaliste, secondo la logica in realtà molto vecchia, quasi di 2000 anni, del divide e timpera. Spesso e volentieri, prima, delle piazze che erano unite sotto le dinamiche del lavoro, dello stipendio, del salario, dell'orario lavorativo, adesso sono molto frammentate, ognuna chiede a gran voce, e anche giustamente, per carità, i diritti per la propria parte, però purtroppo così facendo si è frammentata la lotta e spesso si fa difficoltà a ritrovare un'unità di marcia. Ecco, queste problematiche nuove, queste problematiche attuali, quando si dice no, torniamo ai fondamentali, ma questi fondamentali forse dovrebbero essere aggiornati, dovrebbero essere cambiati?
Walzer scrive ovviamente di una cosa che capitava negli anni 60, che spesso si aveva a che fare con la questione delle identità, cioè di soggettività che avevano obiettivi diversi, che poi non riuscivano a trovare un terreno comune di organizzazione, dei punti di intersezione con i quali poi costruire un fronte compatto. Sono logiche ricorrenti, sono cose che si ripresentano sempre. Io direi che però rispetto a all'epoca di Walzer. La cosa interessante è che in realtà questa è una riflessione molto presente nei movimenti di oggi. Oggi c'è questo dibattito infinito sull'intersezionalità. Insomma, in realtà c'è dopo un periodo molto forte in cui questo elemento del primato delle soggettività ha caratterizzato l'organizzazione politica, la creazione, insomma, la formazione di identità politica negli Stati Uniti, adesso mi sembra che sia molto interessante osservare come ci sia un'attenzione molto maggiore a creare, a fare attenzione sempre all'identità multiple, ma allo stesso tempo a trovare terreni di confronto. E poi ci sono alcuni elementi poi che possono aiutare a far convergere movimenti e gruppi, sono i temi, cioè, come dire, a volte i temi prevaricano, come dire, servono a far saltare le differenze, perché per esempio la questione climatica poi può essere, ci sono dei grimaldelli che inevitabilmente vengono creati dalle emergenze, quindi in questo senso secondo me c'è una riflessione più matura adesso su questo tema, insomma.
Diletti, le chiedo solo una riflessione, e gliela chiedo oggi, non voglio nemmeno accennare a che dato di cronaca, su le dinamiche di lotta usando gli strumenti del web. In questi anni, insomma, si è parlato molto del web come utile per determinate battaglie politiche. Insomma, in Italia abbiamo avuto un'esperienza addirittura di un movimento politico che ha avuto molta influenza, nata proprio sulle dinamiche del web. Web che però è stato veicolato anche da parte della politica per messaggi, insomma, divisivi, messaggi di odio, che facevano però il gioco di questa o quella determinata parte politica. Il web, diciamo, e la storia che possa in parte, questa è stata anche un po' la vulgata, sostituire alcune pratiche di lotta politica, è tramontata completamente, ancora può andare avanti, è sbagliata proprio questo tipo di affermazione?
Io non sono un grandissimo esperto di questo tema. Noi abbiamo persone, per esempio come Paolo Gerbaudo, che è un italiano di base a Londra, che si occupano proprio delle organizzazioni digitali, della specificità che crea. Io penso che di fondo, come dire, è vero che i luoghi dell'organizzazione possono far mutare le forme dei movimenti e la partecipazione, però di fondo le questioni di base sono molto simili, cioè, nel senso, io penso che noi ci sia bisogno di una riflessione approfondita su che cortocircuito il digitale produce nelle forme di partecipazione, di attivazione, però di fondo poi i problemi, come dire, per i movimenti di emancipazione sono sempre molto simili, cioè essere più organizzati più organizzati del proprio avversario, insomma. Quindi la cosa è chiara, che ormai abbiamo perso da tempo quell'idea, come dire, che quello sarebbe stato lo strumento della democratizzazione di massa. Abbiamo ben presente che invece, come in tutte le dinamiche, c'è una dinamica, come dire, anche di controllo dello strumento dall'alto, di manipolazione, eccetera, e, come dire, per certi versi con un grandissimo interesse verso alla specificità che prende il conflitto nella dimensione digitale, in fondo viviamo sempre lo stesso tipo di scontro.
Ultima domanda, la lascio libero. Lei prima nel dibattito, non per bocca sua, citava chi doveva essere presente, insomma, diceva quello che in realtà si ripete molto spesso negli ultimi anni: è finito il secolo americano, l'egemonia dell'uomo americano e del pensiero americano è finito, ormai ci sono altri attori nella scena politica e sociale internazionale, dalla Cina, dall'India, eccetera, eccetera. Sono cose che sentiamo ormai negli ultimi anni ripetere spesso, ma lei che ne pensa su questa fine di questa egemonia, su questi altri attori che avrebbero di fatto scalzato l'uomo americano?
È evidente che c'è una crisi, questa crisi il sistema risponde con, l'America risponde con nuove sfide di carattere, creando nuove conflittualità, che non saranno quelle della vecchia guerra fredda ovviamente, però c'è un meccanismo molto americano, come dire, di costruzione del nemico anche per rafforzare l'unità interna. Però dall'altro la cosa interessante secondo me negli Stati Uniti è che in questo momento c'è veramente una qualità del conflitto sociale più più interessante di quella che abbiamo in Europa, e c'è una, come dire, anche una presa di coscienza di una parte importante della classe dirigente tradizionale del mainstream democratico, che parte di quell'egemonia è legata anche alla capacità di aggiustare la propria società, che è una società effettivamente sull'orlo di una crisi di nervi, di un conflitto a volte che sembra quasi un conflitto con, come dire, temi e modalità medievali, insomma è una società in crisi, no? E c'è una, secondo me, una presa di coscienza che in parte l'ha già messa durante la presidenza Obama, del fatto che il paziente americano vada curato, anche dal, che ci debba essere anche un percorso collettivo di cura, e vedremo. Poi ci sono altre dinamiche che sono molto più complicate, che non possiamo liquidare in un minuto, nel senso che si parla sempre della fine dell'egemonia americana, ma anche la Cina ha dei problemi robusti di crisi di crescita del proprio modello, insomma, quindi, come dire, c'è tempo.
Assolutamente, ci sono tempo e anche luoghi, insomma, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguire comunque questo dibattito che alla fine ci riguarda tutti quanti. Professore, grazie mille per il suo intervento qui a Radio Città Aperta.
Grazie a voi.